Giorgio e Cristina, in questa mia rubrica che racconta la storia delle donne dalla preistoria a oggi, dall'arte alla musica, dalla poesia al cinema. E come sempre cominciamo col nostro mantra di Olympe de Gouges, che visse e morì durante la Rivoluzione francese: se la donna ha il diritto di salire sul patibolo, ha ugualmente il diritto di salire in tribuna.
Ed eccoci, 72esima puntata di I Amazones, puntata in cui parleremo di Ipazia, come abbiamo già detto nella nostra prediretta. Ipazia, un'inventrice, una studiosa, un'insegnante, una donna capolavoro, una donna come quelle che piacciono noi, quelle che hanno fatto di tutto per se stesse ma anche per tutte le altre donne. E parleremo di lei appunto sempre più nello specifico durante questa puntata. Ma adesso direi che possiamo sentirci Carole King con It's Never Too Late, per poi tornare a parlare in dettaglio della biografia e di ciò che ha fatto Ipazia.
I used to watch all the couples going by, feeling left out and so alone. But now I feel so much a part of them, because I got a man of my own. It's never too late to fall in love again. And I know, and I know that it's true. You treat me with so much tenderness, love and respect, and I just love everything that you do. When I needed the comfort of a strong man's arm, you chased away my blues. Remember, you heard the news. It's never too late to fall in love again. It don't pay, it don't pay to sit there remembering when, no matter how much pain and a heartache you've known. It's never too late.
Too late, fall in love again con Ipazia e con le donne di un tempo, le donne di oggi, le donne di sempre che hanno fatto la storia e che in quella storia gli uomini non le volevano e le hanno trattate decisamente, come dire, molto male. Sembra quasi un eufemismo.
È abbastanza, soprattutto parlando della fine di Ipazia. Ma vediamo un attimo chi era Ipazia. Innanzitutto stiamo parlando di storia antica, stiamo parlando di un periodo
abbastanza controverso in cui praticamente il paganesimo tramonta e il cristianesimo diventa la sola religione ufficiale che viene accettata nell'impero romano praticamente, e più o meno il periodo è attorno al 380 d.C., in cui appunto l'imperatore Teodosio ufficializza la religione cristiana e la impone come unica e sola religione possibile all'interno dell'impero.
Esattamente, come dire, i cristiani si erano rifatti di quello che avevano provato durante appunto il periodo pagano precedente, in cui erano stati in qualche modo perseguitati per il loro credo, per un credo che evidentemente era è diventato poi soprattutto in questo secolo sempre più politico e poco meno un credo di fede, un credo di spiritualità. E in una maniera o nell'altra quindi si sono rifatti, vedremo oggi sempre più nello specifico, sui pazzi, innanzitutto in quanto donna, in quanto pagana, in quanto anche liberatrice delle menti di tutte e di tutti. E menzionerei anche tra l'altro un imperatore che invece, insomma, in qualche modo gli è stato decisamente stretto questo cristianesimo
imposto.
So
cosa vuoi dire.
Stiamo parlando di Giuliano l'Apostata. Mio grande mito quando andavo al liceo, avevo fatto appunto anche la tesina su Giuliano l'Apostata. Giuliano l'Apostata che era stato cresciuto al cristianesimo per diventare un imperatore cristiano, ma poi grazie anche ai suoi incontri con filosofi e quindi anche con il neoplatonismo, in qualche modo ha, come dire, si è riavvicinato al credo pagano, alla alla filosofia, quindi alla scienza e così via, e aveva combattuto perché il paganesimo anzi riprendesse il posto che gli spettava come religione di stato.
Ma
stato,
purtroppo,
tra virgolette,
non ce l'ha fatta.
Purtroppo non ce l'ha fatta, anche lui una fine terribile, ce ne sono tante anche per quanto riguarda la sua vita, di leggende, di storie vere, reali, storiche, non storiche, e riguardo appunto il fatto che Giuliano l'Apostata sia stato, si suppone, ucciso proprio da qualche fanatico cristiano. Esattamente quello che succederà, come vedremo, ma ovviamente dettaglieremo anche di più la vicenda di Ipazia quest'oggi, di una fine che quindi nel caso di Ipazia non è soltanto una fine politica, ma una fine quindi anche di fede, ma una fine dettata dal patriarcato religioso.
Che dici? Mettiamo un altro brano, sì, e poi entriamo a bomba nella vita di Ipazia?
Mi sembra un'ottima idea, e quindi vi regaliamo la mitica voce, la meravigliosa voce di Janis Joplin, così graffiante e così potente, con Little Girl Blue, e poi torniamo a parlare di Ipazia.
Sit there gonna feel want you to count. Ooh, count your fingers. All my unhappy, my unlucky, and my little old girl blue. I know you're unhappy. Ooh, oh, hon, I know, baby, I know just how you feel.
E rieccoci, sempre in diretta su Radio Banda Larga, 72esima puntata di I Amazones. Vogliamo parlarvi di Ipazia, questa studiosa matematica, astronoma, dotata di una cultura enciclopedica, che viveva ad Alessandria d'Egitto in un'epoca appunto in cui il cristianesimo stava iniziando e già praticamente definitivamente aveva preso piede sul paganesimo, anche perché dicevamo che Teodosio nel 381, l'imperatore, aveva imposto il cristianesimo come sola religione ufficiale dell'impero, e 10 anni dopo, nel 390, praticamente impone la distruzione di tutti i templi pagani. E Alessandria d'Egitto era una città assolutamente pagana, che non solo aveva subito l'influsso greco e latino, e quindi il paganesimo greco e latino, ma soprattutto era rimasta molto ancorata al culto degli antichi dei pagani della cultura egizia, soprattutto il culto di Iside.
Esatto, Iside, di cui abbiamo parlato anche qualche puntata precedente, quindi abbiamo parlato della grande dea, abbiamo parlato anche delle dee che in qualche modo hanno mantenuto in loro stesse così quei valori e quelle caratteristiche proprie della grande dea, di cui appunto abbiamo parlato in più puntate, quindi basta andare sul sito www.iamazones.com per poter approfondire questo argomento. E non è un caso che quindi la figura di Ipazia sia una figura che prende forma e si arricchisce, e arricchisce tutte e tutti gli altri del suo sapere e dei suoi studi proprio ad Alessandria.
Assolutamente, ad Alessandria Ipazia che cosa faceva? Innanzitutto Ipazia nasce attorno al 360 d.C., non si hanno delle notizie certe sulla sua nascita, però gli studiosi hanno fatto delle ipotesi verosimili, e si sa con certezza che sia morta di morte violenta, come vedremo, ad Alessandria d'Egitto nel 415 d.C. Allora, lei era figlia di un grande studioso di Alessandria che si chiamava Teone, ed era praticamente il direttore, potremmo dire con termini moderni, del centro studi superiori di Alessandria d'Egitto, che faceva capo praticamente alla famosissima biblioteca di Alessandria. Il vero e proprio centro studi della biblioteca d'Alessandria si chiamava Museo, da cui deriva il nome di tutti i musei del mondo attualmente, però il museo era stato distrutto già da qualche tempo sotto l'imperatore Aureliano, probabilmente per incendi e cose di questo genere. Allora, e alla morte del padre, o comunque già quando il padre era in vita, Ipazia lo affianca in questo centro studi dell'antichità e insegna matematica, astronomia e geometria e anche filosofia.
Esatto, la filosofia arriverà dopo, ma come abbiamo detto a incipit puntata, che spero vi sia arrivata, perché ci sono sempre i problemi della diretta, che l'adrenalina sale, però appunto abbiamo già riferito, ma lo ribadiamo in caso sia andato perduto. La filosofia e la scienza, le scienze e la filosofia in generale, quindi dalla matematica alla filosofia, non c'era così una non erano due categorie opposte, due categorie così distinte al tempo, motivo per cui chiaramente la sapienza e la voglia di conoscere di Ipazia, partendo dall'astronomia, dalla matematica, quindi da materie molto molto analitiche, molto scientifiche, molto specifiche, si avvicina anche alla filosofia. Non è un caso che ci siano anche diversi dipinti e diverse opere che trattano la sua figura in maniera successiva, nei secoli successivi, in cui lei non guardi in su in su, non a guardare a un dio, ma a guardare appunto alla filosofia, a guardare all'astronomia, quindi alle stelle.
Sì, e tra l'altro Ipazia aveva anche l'abitudine di mettersi un mantello addosso e andare per le strade di Alessandria a insegnare Platone, Aristotele e qualunque filosofo la gente le chiedesse di esporre, e quindi praticamente forniva anche della cultura pubblica, della cultura gratuita, e proprio per questo motivo lei era considerata venerabile all'interno della città e tutta la popolazione la amava moltissimo.
Decisamente,
e conserverà
sì.
il suo ricordo anche dopo la morte violenta di cui vi parleremo dopo.
Esatto, ovviamente la teniamo un pochino più in là perché preferiamo giustamente parlare della sua vita e di tutto ciò che ha fatto per, ribadiamo, per se stessa, per le altre donne e per tutta la popolazione, quella incolta, quella che non sapeva né leggere né scrivere ma che aveva l'interesse a imparare. Quindi al bando programmi ridicoli che abbiamo oggi in televisione o che ancora, ahimè, nelle scuole non vengono menzionate figure del genere e determinati tipi di discipline assolutamente importanti, Ipazia non lo teneva per sé, non era un'accademica come quelli di oggi che se io so qualcosa me lo tengo per me, se tu pubblichi allora no, io pubblico prima di te, anzi ti rubo anche il lavoro. Ipazia dispensava consigli, dispensava conoscenza a tutte e tutti perché lo sapeva che la cultura è rivoluzione. Ma adesso ci sentiamo un nuovo pezzo musicale, un pezzo di questa artista afroamericana molto brava che è Brown Skin, il pezzo, e lei è Indiari.
Brown skin, you know I love your brown skin. I can't tell where yours begins, I can't tell where mine is. Brown skin, up against my brown skin. Need some every now and then. People from maybe Mississippi or Ireland. Apparently your skin has been kissed by the sun. You make me want a Hershey's kiss, your licorice. Every time I see your lips, it makes me think of honey-coated chocolate. Your kisses are worth more than gold to me. I'll be your almond joy, you'll be my sugar daddy. Brown skin, you know I love your brown skin. I can't tell where yours begins, I can't tell where mine is. Brown skin, up against my brown skin. Need some every now and then. Something magnetic pulls me and I can't get out. Disoriented, I can't tell my up from down. All I know is that I wanna lay you down. Every time I lay you in, abracadabra magic happens as we swim. Higher and higher, finally we reach heaven. Come back to earth. Brown skin, you know I love your brown skin. I can't tell where yours begins, I can't tell where mine is. Brown skin, up against my brown skin. Need some every now and then. So brown, lips so round, baby, how can I be down?
Beautiful mahogany. Rieccoci, 72esima puntata di Amazones, settimo ciclo, il ciclo sulle inventrici, sulle studiose, sulle donne di grandissima qualità, come sempre noi parliamo di donne, sempre e comunque ogni donna è di qualità. Queste sono donne che quella qualità l'hanno portata un po' all'estremo grazie alla loro competenza, alla loro capacità e al loro desiderio anche ovviamente di approfondire e di studiare, esattamente come Ipazia, che supera il maestro, ovvero il padre, e rispetto al padre che studiava astronomia e matematica, lei si dà anche alla filosofia. E per studiare filosofia e approfondire la filosofia, per un po' sta anche ad Atene, si trasferisce ad Atene, si avvicina anche alla scuola di Plutarco per poter per l'appunto approfondire anche quest'altra materia.
Benissimo. E di Ipazia purtroppo non c'è rimasto alcuno scritto suo personale, però ci sono rimasti vari scritti di autori successivi e anche le lettere che il suo allievo Sinesio mandava a lei. Allora, tra le citazioni di Ipazia, quindi i dettagli sulla sua vita personale, eccetera, eccetera, tra le fonti abbiamo Appallada dall'Antologia Palatina, e dice di Ipazia: quando ti vedo mi prostro davanti a te e alle tue parole, vedendo la casa astrale della Vergine. Infatti vedo il cielo e rivolto ogni tuo atto, Ipazia sacra, bellezza delle parole, astro incontaminato della sapiente cultura. Quindi sono parole assolutamente encomiastiche nei suoi confronti, e praticamente tutte le fonti pagane parlano di Ipazia come donna venerabile, piena di cultura, astro incontaminato della sapiente cultura, eccetera. Le uniche fonti a lei ostili sono naturalmente quelle cristiane,
esatto,
che la dipingono come una strega, una fattucchiera, una maga che cerca di corrompere le anime pure dei cristiani con le sue magie.
Esattamente, come sappiamo benissimo, abbiamo già visto anche durante le altre puntate, ma più nello specifico delle puntate riguardanti la grande dea e ciò che viene fatto della grande dea durante il periodo patriarcale, quindi con l'avvento e l'imposizione del patriarcato, e di quello che rimane, quindi tutti i valori che erano della grande dea, quindi anche la capacità sciamanica, la capacità di guarire, la propria capacità così vitale, mortifera e allo stesso tempo rigenerativa, vengono bannate, vengono soprattutto targate come qualcosa di assolutamente innaturale, e non è un caso infatti che la strega, il serpente e a tanti altri animali come lo stesso gatto nero, che durante il periodo preistorico erano animali sacri della grande dea, diventano nella teologia cristiana gli animali del diavolo, gli animali del demonio, e le streghe non sono altro che figlie del demonio. E quindi, se ribaltiamo tutto questo, vediamo come in realtà la giusta lettura sarebbe vedere gatti e serpenti come animali sacri alla grande dea, la cosa più naturale che ci sia, e anche uno degli aspetti più importanti della grande dea, quindi quello della rigenerazione, e allo stesso tempo le streghe sono le vere figlie della grande dea e non certo quelle del demonio.
Beh, mi viene anche in mente gli animali cornuti, dato che le corna, soprattutto quelle di toro, di vacca,
sì,
sono praticamente un diagramma dell'utero,
sì,
e delle ovaie, e poi col cristianesimo sono invece diventati animali demoniaci come il caprone, eccetera.
Esatto, pensate soltanto anche all'iconografia del Belzebù, del diablo, che ha queste corna, quindi le corna che in realtà appunto anche dal punto di vista visivo rimandano molto all'utero femminile, diventa così la testa del diavolo. Quindi non è che vogliamo invitarvi a farvi a fare riti satanici, perché sarebbero riti satanici all'interno del patriarcato, quindi con una manipolazione e una follia tutta patriarcale di violenze e di brutalità, ma ecco, sono tanti i motivi che vengono totalmente ribaltati e vengono totalmente marchiati come male, come figli di Eva, come figlie di Eva soprattutto. Direi che ci sentiamo però un altro pezzo musicale e poi torniamo a parlare ovviamente di Ipazia.
Allora abbiamo, non so se la cito bene,
sta già partendo in sottofondo. Ci stiamo sentendo
Fontella.
Fontella, proprio lei.
Fontella Bass con Rescue Me del 65.
Esattamente, diciamo anche poi dopo qualcosa di lei. Fontella.
Or take me in your arms, rescue me. I want your tender charm, 'cause I'm lonely and I'm blue. I need you and your
bellissimo Rescue Me di Fontella Bass del 1965. È stato anche uno dei pezzi, diciamo, più famosi, più celebri di questa artista afroamericana, cantante soul R&B, in questo pezzo decisamente molto movimentato. Lei è figlia di Martha Bass, un'altra grandissima cantante di musica gospel, e lei che appunto è riuscita nella sua vita, esattamente un po' come tutte le donne di cui parliamo, a farcela non senza difficoltà, non senza combattere con le unghie e con i denti, e darci pezzi decisamente molto belli, molto orecchiabili, nel caso specifico anche molto orecchiabili. Ma torniamo a Ipazia.
Allora, praticamente per fare un punto della situazione, sì. Ipazia vive una vita direi molto ricca e piena di soddisfazione, perché è una donna coltissima che insegna in ambito, diremmo oggi, universitario superiore, anche se le università naturalmente non c'erano all'interno del centro studi di Alessandria, e poi gratuitamente per le strade della sua città alla gente comune.
Esattamente, abbiamo visto come sono varie le discipline nelle quali si cimenta, dalla geometria all'astronomia alla matematica, per poi addentrarsi anche nell'ambito filosofico.
Sì, quindi una donna pagana, in un'epoca in cui il paganesimo è ormai in via di distruzione a causa del crescente cristianesimo, e che insegna a uomini, quindi una donna che insegna a uomini, e quindi una figura assolutamente postmoderna, diciamo, per l'antichità.
Esatto, sì, ce ne sono state chiaramente le donne che sono state, come nel caso di Ipazia nello specifico, distrutte fisicamente poi nella loro storia successiva. Infatti in realtà, fortunatamente, almeno da quel punto di vista, la figura di Ipazia poi nel corso dei secoli, nonostante abbia una sorta di di declino dal punto di vista della sua conoscenza, del fatto che ne venga menzionata la figura, poi diventerà un po' come Giovanna d'Arco. Però anche nel caso di Giovanna d'Arco vediamo come sono donne forti, donne potenti. Nel caso di Giovanna d'Arco diciamo che verrà santificata successivamente dalla dannata Chiesa Cattolica, dal cristianesimo, eccetera, ma sono donne che combattono e che poi vengono decisamente fatte fuori dal patriarcato religioso. Nel caso di Ipazia vediamo come poi la sua figura, lo vediamo poi successivamente, verrà ripresa anche nell'Ottocento, ma anche precedentemente. Ci saranno sempre detrattori, come ha detto prima Cristina, che ne parleranno come una strega fattucchiera che ha meritato di morire, e poi scoprirete in quale modo terrificante è morta. Ma era una donna di scienza, una donna coltissima, e gli uomini venivano da tutto da tutto il mondo, esagerato chiaramente, ma anche da molto lontano, soltanto per poter ascoltare una sua lezione. Quindi questa cosa è di per sé molto positiva. Prima Cria ha citato Sinesio, un suo discepolo che si innamorò perdutamente di lei. Questa è leggenda e storia che viene narrata, probabilmente è anche vero. Si diceva che, oltre ad essere una donna intelligentissima, era una donna anche molto bella, e quindi il fatto di essere una donna molto bella, perché si sa, se non sei bella automaticamente il tuo valore va a scendere, no? Sotto il patriarcato. Lui si innamorò perdutamente di lei, e quindi glielo disse in maniera abbastanza, come dire, senza tante virgole, senza tanti nascondimenti. E lei, in maniera molto divertente questa cosa, perché, cioè, divertente solo parzialmente, anche perché ci ricorda che magari c'è lo zampino di una narrazione così totalmente maschile, ovviamente, anche di come le cose sono andate. Lei gli dice: ma tu non puoi essere innamorato di me, va a prendere dei panni sporchi di rosso che si suppone essere sangue mestruale, per dirgli: guarda, questo è il mio sangue mestruale, tu se ti innamori di questo non è granché questa cosa. Una cosa che, ripeto, è molto per certi versi divertente, ma questo lo dico poi, lo spiego meglio dopo. Dall'altro sembra un po', come dire, in contraddizione con la figura stessa di Aspasia, che un'altra grande donna greca, di Ipazia, che, voglio dire, alla fine era una donna pagana che, per quanto evidentemente il ciclo mestruale già all'interno del patriarcato pagano veniva abbastanza stigmatizzato, non lo è stato come al tempo cristiano. Quindi utilizzare questo come forma per allontanare l'uomo era un pochino bizzarro. Allo stesso tempo, forse, così ci vuole dire che le ha trovate proprio tutte le scuse per lasciare Sinesio, per dirgli: senti Sinesio, vattene. perché magari, chi lo sa, magari anche i pazzi era lesbica, chi lo sa, chi lo sa, c'è sempre grande speranza, soprattutto nella storia quando le donne così ripudiano e rimuovono gli uomini, c'è sempre quella nota lì positiva del dire, innanzitutto ci sono anche studi odierni che le donne vivono di più se non si sposano e non stanno con gli uomini, e che se questi uomini li tengono proprio lontani, magari questo amore saffico e quella poesia saffica di cui parleremo dopo era anche dentro le sue vene. Però direi che possiamo sentirci un altro pezzo musicale e poi torniamo di nuovo a parlare di Ipazia e poi della sua terribile morte.
Allora, abbiamo un brano del 1980, Lydia Lunch con Atomic Bongos.
Eccoci, 72esima puntata di I Am Amazones. Abbiamo in sottofondo la spumeggiante Lydia Lunch con Atomic Bongos e torniamo a parlare di Ipazia. Prima abbiamo detto, ha detto Cree, che effettivamente la sua figura, e adesso parleremo proprio nel dettaglio della cruente e terrificante morte alla quale è stata sottoposta da uomini crudeli e terrificanti, del fatto che appunto la sua figura per un certo periodo sia stata annientata anche dal punto di vista della memoria, del ricordo, quindi c'è stata proprio una damnatio memoria nei suoi confronti. Anche i suoi scritti sono stati bruciati, sono stati distrutti, andati perduti. Lei è riuscita però allo stesso tempo, durante appunto la sua vita, a fare tantissime scoperte anche dal punto di vista appunto matematico e astronomico. Quello che è riuscito a salvarsi è finito, diciamo, è stato incorporato all'interno del Diofanti Alexandrini Aritmeticorum, e quindi almeno parzialmente tutto quello che ha scoperto e ha prodotto si è salvato anche attraverso i suoi discepoli. Ma sappiamo bene come molto spesso le idee e le scoperte delle donne, lo vedremo ancora di più in questo settimo ciclo, vengono poi accaparrate dagli uomini, che se ne fanno invece gran vanto come se fosse una loro idea, ma ne parleremo ancora più nello specifico di questa cosa anche nelle prossime puntate.
Allora, vediamo come scoppia la problematica che porterà alla morte Ipazia. Praticamente Ipazia si trova a un certo punto coinvolta in una disputa tra i due reggenti della città. I due reggenti della città di Alessandria d'Egitto in quel periodo sono il prefetto mito che si chiama Oreste, e praticamente lui tende un po' ad avere un punto di vista romano, diciamo di tolleranza nei confronti di tutti i culti, mm-hmm. anche se ormai Teodosio aveva già dal 390, quindi praticamente da circa 15-20 anni iniziato l'ordine di distruggere tutti i templi pagani. Comunque il prefetto Oreste tenta di procrastinare la cosa e di tenere la città più o meno in uno status quo. E invece l'altro reggente della città, il maledetto vescovo Cirillo,
già, tra l'altro santificato, se non
tra l'altro eppure santo, sì, tra l'altro un assassino che lo fanno santo. Comunque
ma la chiesa
è capitato così.
Insomma, è pratica comune, non è la chiesa.
Sì, non ho il dubbio, non lo so se è nella chiesa cattolica o nella chiesa ortodossa, comunque
hai ragione,
santo,
sì,
ma
però
forse
comunque
in tutte e
sì,
due.
Esatto, sì.
Allora, il maledetto vescovo Cirillo, invece, insieme alla sorella di Teodosio, dell'imperatore mm-hmm. che si chiama Pulcheria, è invece a favore di una cristianizzazione forzata e velocissima della città, e praticamente entra in collisione con Oreste, che era in contatto con Ipazia. Ipazia andava spesso a parlare con il prefetto, proprio perché erano, diciamo, filopagani entrambi, Pazia paganissima a tutti gli effetti,
certo.
eccetera, quindi erano in ottimi rapporti. E Cirillo, detestando Oreste ed essendo invidioso di Pazia, perché al contrario suo era amatissima da tutti i cittadini di Alessandria, alla fin fine chiede a un gruppo di fanatici religiosi di farla fuori, un gruppo di fanatici cristiani che si chiamano Parabolani, i quali a un certo punto scendono giù dai monti in cui abitavano vicino ad Alessandria, aspettano che Ipazia torni a casa, la fanno scendere giù dal carro e la smembrano con dei cocci.
Prendetevi
praticamente
conto.
La fanno a pezzi con sì. dei cocci, le cavano gli occhi quando è ancora viva e alla fin fine la buttano nella discarica della città, di modo che neanche il suo corpo possa restare, di modo che nessuno dei concittadini di Alessandria potesse erigere un monumento o comunque lei potesse essere una martire vera e propria. Di fatto Ipazia è considerata una martire laica del pensiero, una delle primissime vittime del cristianesimo.
Esattamente. Ma allora, un'altra cosa che vorrei aggiungere, ovviamente già Cri ha dato dettaglio della morte assolutamente terrificante, atroce, che insomma a cui è stata sottoposta Ipazia da Cirillo.
Scusami, sì. Tra l'altro per la sola colpa di essere una donna,
esatto.
colta e essere un'insegnante.
Esattamente. Qui, ecco, in questa maniera dettaglieremo, poi mi sa che mettiamo un pezzo musicale per rendere leggermente più morbido questo discorso, non più morbido nei confronti di Cirillo, di cui io appunto dirò tantissime bestemmie, ovviamente con il pezzo musicale che voi quindi non potrete sentire, ma poi ne riparleremo più nello specifico. Dico soltanto una cosa e poi ovviamente torniamo dopo il pezzo musicale a riparlare di questa vicenda e proprio nel complesso del contesto storico e della violenza brutale patriarcale, ma di come questa morte così terrificante me ne ha subito ricordato un'altra e me ne ricorda sempre un'altra, ovvero quella della principessa di Lamballe durante la Rivoluzione francese, quindi uccisa da uomini dei cosiddetti rivoluzionari di sinistra della Rivoluzione francese, quindi stiamo parlando della fine del Settecento. Era stata fatta lei, perché amica di Maria Antonietta, totalmente a pezzi, totalmente appunto smembrata anche lei, e portata attraverso le strade di Parigi così attaccata alla carrozza. Questo di nuovo per ricordare che le donne, che soprattutto in quel periodo quelle aristocratiche, quelle più ricche, come insegna la storia, comunque di norma avevano più libertà, e quindi lei aveva intrattenuto anche una relazione saffica con la stessa Maria Antonietta, che anche questa è stata costantemente poi celata nella narrazione storica successiva. Viene fatta a pezzi, come a dire: voi donne non avete alcuna libertà né durante la rivoluzione né durante un periodo conservatore, quindi gli uomini fanno sempre a braccetto se c'è da distruggere le donne e mantenere il loro status quo patriarcale. Ma ora ci sentiamo un pezzo musicale per poi parlare un pochino più in dettaglio, ancora di più, di questa vicenda e di cos'altro ha fatto scatenare appunto questa ira sociopatica e non così sociopatica per il patriarcato di Cirillo.
Allora, abbiamo un brano del 2013 del duo Sada Bonheur, You Could Be More As You Are.
Puntata di Amazon, sempre qui in diretta dall'imbarchino su Radio Banda Larga, e stiamo ascoltando ancora in sottofondo un duo d'eccezione che sono le Sada Bonheur con You Could Be More As You. E torniamo a noi, torniamo a parlare di una vicenda di cui abbiamo narrato durante tutta questa puntata, ovvero l'esistenza di Ipazia, della meravigliosa inventrice, studiosa, astronoma, matematica e filosofa Ipazia. Abbiamo parlato poco prima di questo pezzo della sua cruenta morte da parte di Cirillo il Mandante, che mandò questi cosiddetti fanatici cristiani a farla a pezzi con dei cocci, a strapparle gli occhi quando era ancora viva e poi gettarla in una discarica, no? Tutto ciò che una donna che si era permessa di essere appunto un individuo completo, un essere umano completo, dotata di dignità e di cultura, doveva meritarsi, perché sappiamo bene come il cristianesimo, l'abbiamo visto anche con Meridelli nelle puntate precedenti, non farà altro che ribaltare tutti quei valori della grande dea e anche quindi di libertà e di autonomia femminile, non facendo altro che marchiarci come donne, come appunto donne silenziose come quelle suore di cui abbiamo parlato appunto nella puntata su Mary Daly. Volevo dire soltanto due cose per quanto riguarda anche questa questione appunto del fanatismo cristiano, perché molto spesso questa narrazione riguardante Ipazia viene, ecco, in una maniera o nell'altra ridotta al suo essere una martire che è morta perché gli altri potessero continuare ad avere la libertà di parlare, di studiare e così via, di un cristianesimo e quindi di una religione fanatica e feroce, eccetera, eccetera. Ma noi sottolineiamo, e lo sottolineiamo sempre durante I Amazones, visto che è di patriarcato che parliamo e sotto patriarcato che viviamo, che la morte delle donne non è mai una morte che può essere definita semplicemente come una morte dovuta appunto ad altre incombenze, come ad esempio in questo caso il fatto che dei fanatici non potessero sopportare una pagana, ma proprio il fatto che appunto Ipazia sia donna, fosse donna, e che proprio per questo meritasse una morte così orrenda. Quindi questo rimane comunque il primo punto che in una maniera o nell'altra ha portato alla sua fine. E tra l'altro la sua morte è stata anche per certi versi non tanto una morte per fanatismo religioso da parte di chi ovviamente l'ha distrutta e l'ha uccisa, ma decisamente la, come dire, ciò che ha mosso questo terrificante e agghiacciante omicidio è stato un movente politico, in quanto al tempo i vescovi, nel caso specifico il vescovo Cirillo, erano posti un po' come figure sullo stesso piano di quelle delle filosofe e dei filosofi. Quindi evidentemente una figura come Ipazia, molto amata dalla popolazione, molto amata da tutte e da tutti, ammirata da tutti gli uomini anche al tempo che andavano a prendere lezioni da lei, e Cirillo, vescovo cristiano, posto lì dall'imperatrice di cui abbiamo parlato prima, non era così amato, e quindi questa cosa però doveva essere messa a posto dal punto di vista politico. Se aveva chi con lui poteva aiutarlo a sistemare la situazione, non poteva altro che finire in questa maniera terrificante. Quindi è un po' una somma di cose, ovviamente il patriarcato incombe, quindi il fatto che una donna potesse ancora essere autonoma sotto il cristianesimo era inaccettabile che una donna potesse essere più amata, più amata, ed essere di fatto quindi più sapiente, più intelligente e più meritevole e virtuosa rispetto a un uomo.
Eh sì, e poi più seguita rispetto a un vescovo che ai tempi erano i reggenti della città.
Ma sappiamo bene come le religioni non soltanto si devono arrivare al fanatismo, ma in generale quando vengono imposte o si impongono, ma le religioni tutte in generale sotto il patriarcato, non sono altro che una forma di narcisismo estremo in cui si riforma quel triangolo lì, quel famoso triangolo in cui l'uomo è in cima e la donna è alla base, e poi tutti a scendere nelle diverse categorie, quindi per classe e così via, e soprattutto il popolo e la popolazione in generale deve essere tenuta in scacco, non deve poter avere la capacità di pensare, non deve avere la capacità di ribellarsi e così via. Quindi niente poco di meno che una religione come quella cristiana poteva fare così le veci del patriarcato in maniera migliore.
E una cosa bella da ricordare è che nonostante l'avvento del cristianesimo forzato, ad Alessandria d'Egitto hanno continuato per decenni e decenni, un centinaio d'anni, a ricordare sempre la figura di Ipazia, nonostante questa morte violenta e anche offensiva nei suoi confronti, senza la possibilità di serbarne la memoria, però nella mente delle persone, nel ricordo, è sempre rimasta come figura venerabile.
Sì, questo è assolutamente vero. È vero anche che però poco dopo la morte, quindi subito dopo la morte anzi, perché la memoria poi, abbiamo detto, in qualche modo negli scritti successivi riemerge, ma subito dopo la sua morte c'è un vero e proprio ban nel poter parlare, anche soltanto nominare Ipazia, proprio perché, lo sappiamo e l'abbiamo detto prima, Cirillo è diventato santo. Quindi non importa quanti e quante hanno scritto contro Cirillo e hanno mostrato la sua crudeltà e il fatto che fosse un uccisore di donne spietato, un uccisore, insomma, era una persona spregevole. Adesso non andiamo ad approfondire la figura di Cirillo, ma chi volesse ce n'è da dire, oltre ovviamente al fatto che sia stato mandante della morte e dell'uccisione di Ipazia. ma appunto sotto il patriarcato se uccidi diventi santo, no? E quindi noi ci dobbiamo accontentare in qualche maniera finché le donne non prenderanno anche loro totalmente consapevolezza della rivoluzione che dovremmo mettere in atto per essere finalmente esseri umani completi, del fatto che più che ricordarci di grandi figure e parlarne e al momento ovviamente dal punto di vista della storia e della narrazione storica non possiamo fare. Però direi che ci sentiamo ancora un pezzetto musicale, visto che i minuti stanno arrivando al loro termine, e poi direi che Cree ci darà grande sollievo e gioia invece con un'altra meravigliosa inventrice, un'altra scrittrice di talento, una poetessa di cui abbiamo parlato anche altre volte, ma che così ci chiude un pochino la storia di Pazia con quella meraviglia nel cuore per poter passare poi un pomeriggio bello. Quindi ci sentiamo questo bel pezzo di Pomme, che è Saint-Ouen, questa artista francese di cui dico poi due parole dopo, e ci sentiamo il pezzo. Saint-Ouen.
Descendu du train, Paris au petit matin, sans toi. Et ce matin j'ignorais, Dieu, que ma vie commençait sans toi.
Francese effettivamente è una di quelle lingue che è proprio bella, cioè c'è niente da fare, non so, a me piace tantissimo. Se
sì,
no, sembri
sì,
stranita.
No, a me piace più sentirla parlare che cantare, devo dire la verità. Però sono gusti,
beh, a me piacciono entrambi, quindi arriviamo al compromesso. Due parole su Pomme, questa giovanissima cantante francese, questo pezzo del 2016, lei ha 23 anni. E ha rilasciato una dichiarazione decisamente molto interessante perché, come sapete, se ci seguite già da un po', a noi piace sempre parlare anche di cultura e soggettività lesbica, e quindi, oltre che, chiaramente, stiamo parlando di donne, parliamo di donne nello specifico, di donne quelle che sono state nel corso del tempo più perseguitate proprio perché hanno detto no alla l'eterosessualità obbligatoria. E lei, appunto 23enne, in una intervista ha detto che lei dà per scontata la sua omosessualità nelle sue canzoni, ma per fare un esempio utilizza i pronomi al femminile in tutte le sue canzoni quando si riferisce a un'amata. Certamente non va a negare il fatto di dedicare quella canzone romantica, dolce, struggente a un'altra donna, e appunto dice che è veramente importante dare questo messaggio soprattutto alle giovani che l'ascoltano, perché lei sarebbe stata veramente grata quando era ancora più giovane, perché già giovanissima, 23 anni, quando era una ragazzina più piccola, di sentire canzoni di cantanti lesbiche che riconoscevano quindi anche il loro lesbismo nelle canzoni, senza dover pensare e sperare che effettivamente fossero lesbiche, ma lasciando un po' così l'enigma a riguardo. Quindi anche questa giovane cantante francese, molto, molto brava anche dal punto di vista politico nell'affermare se stessa e il suo amore per le donne. Parola a Cri per questi ultimi minuti, che ci dedicherà una poesia saffica.
Allora, ok.
No?
Sì, 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 anche perché non c'è assolutamente più tempo per parlare. Io di Saffo se
no,
ne parlo,
ma poi
parlo bene,
sì, lo
abbiamo
so,
tutto
ma hai perfettamente
il tempo.
Ragione, ma poi ne abbiamo già parlato tanto, quindi secondo
allora,
me...
Allora, a proposito di chi usa pronomi femminili, anche lei, anche Saffo naturalmente usava pronomi femminili nelle sue poesie d'amore. Ce n'è una brevissima che io trovo stupenda. Tu sei venuta e fu un bene, io ti desideravo, hai dato sfogo al mio cuore arso dal desiderio, cioè di una semplicità, di una brevità, di una potenza assoluta.
Esatto.
E poi penso che non ci sia più tempo per
dire che siamo un po' tirate, quindi sì. ne abbiamo detta una che è una delle più belle secondo me,
e
ricordiamo
anche delle meno conosciute.
Esatto, è stranissima questa cosa, però io grazie a Cri ovviamente ho approfondito molto di più Saffo rispetto al liceo in cui viene messa da parte, però queste molto belle, ricorderei che è inventrice
di metri propri.
Esatto.
Di metri saffici.
Noi ci salutiamo, ci vediamo giovedì prossimo, anzi ci vediamo e ci sentiamo con una nuova puntata del settimo ciclo sulle inventrici e le studiose, e vi lasciamo a Under My Thumb di Tina Turner.
Buon pomeriggio.
Ciao.